Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più svenvante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera. Con gli stessi conduttori, però.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
La gente è scioccata dallo scoprire che già da qualche mese Fabio Panetta guadagna in segreto somme mostruose tramite questo progetto che è volto in primis alle persone normali. Elon Musk ha regalato a tutti gli italiani questa app che autonomamente, senza intervento umano, effettua transazioni sul mercato azionario con un tasso di successo del 95%. Abbiamo deciso di intervistare Fabio Panetta e sentire la sua versione.
Voglio confermare che abbiamo deciso solo di verificare.
Buona giornata a tutti. Tutto quello che avete ascoltato è falso, è completamente falso. La Banca d'Italia è dovuta intervenire nuovamente. Vi avevamo già segnalato con Deborah in un'altra puntata di Due di Denari la circolazione di questi video falsi, se volete il termine in inglese sono dei fake, e sono dei video in cui grazie all'intelligenza artificiale si simula sia la voce di Enrico Mentana o comunque qualcosa che gli assomigli, sia la voce in questo caso del governatore della Banca d'Italia Panetta, ma anche talvolta la voce del Presidente del Consiglio di Giorgia Meloni, che millantano, che sembrano promuovere questa stramba iniziativa di investimento che a loro dire falso, a loro dire della intelligenza artificiale che li produce, garantirebbe dei risultati sicuri. Si tratta di truffe vere e proprie e la Banca d'Italia appunto è dovuta intervenire nuovamente. È da un po' che questi video girano, non sono così riconoscibili, anche se ovviamente se avete l'età, fortunate e fortunati voi, di Anna Elena Riva quest'oggi in regia, sicuramente siete più digitali di me che vi sto parlando, però vi posso dire che non sempre questi video sono immediatamente riconoscibili come falsi, talvolta sono fatti abbastanza bene, potrebbero trarre in inganno. Quindi se vedete improvvisamente che il governatore della Banca d'Italia promuove un investimento di oscuro da cui però deriverebbero guadagni mirabolanti, ecco, sappiate che è tutto falso. Non cascateci, non cliccate, ascoltate Due di Denari, magari ascoltate anche il Serpente Corallo se volete la domenica o in podcast. Comunque nella nota diffusa ieri che riportiamo oggi sul Sole 24 Ore, la Banca d'Italia dice: continuano a essere diffusi in rete video realizzati con tecniche di deepfake che in maniera artificiosa riproducono l'immagine e la voce del governatore Fabio Panetta al fine di veicolare e rendere credibili messaggi non veritieri con intenti fraudolenti. Era già stato comunicato il 22 maggio, continua la nota Banca d'Italia, si ribadisce che nessuno di questi video è stato autorizzato, né tantomeno che usiamo noi, prodotto dalla Banca d'Italia. Pertanto diffidate dal messaggio, non date seguito a eventuali richieste avanzate nei video, evitate di condividere questi video per non contribuire ad aumentarne la diffusione. La lotta contro il deepfake, chiosa oggi Sole 24 Ore, è iniziata, in realtà è iniziata da tempo, e cerchiamo da tempo di mettere sull'avviso gli ascoltatori, i lettori, gli utenti dei nostri, del nostro sito, però è una iniziativa, davvero una lotta impari, perché le insidie, i truffatori, anche giovandosi di tecniche, di tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale, sono in grado di produrre davvero delle cose molto molto difficili da smascherare. E così Anna Elena può rialzare la base del Serpente Corallo, che è invece la trasmissione, come sapete, Squadra Antitruffa Serpente Corallo, che conduco insieme a Marco Loconte e a Stefano Elli di domenica, con la quale produciamo anche dei podcast. Ma oggi non parliamo di truffe, anche se abbiamo voluto cominciare da questo avviso che ci sembrava importante, e invece parliamo di vacanze, ma nel senso di tutelarsi da così infortuni in vacanza, insidie in vacanza, magari anche truffe, ma non necessariamente, potrebbe bastare qualcosa che non è esattamente come c'era stato prospettato, o qualche disservizio che rende difficile magari recarsi sul luogo della vacanza. E poi parleremo ancora di 7.30, di dichiarazione dei redditi, perché ci arrivano molte domande e ne abbiamo girate alcune a Marcello Tarabusi, che come sapete è dottore commercialista, esperto del Sole 24 Ore, voce amica in queste settimane di Due di Denari per quanto riguarda il 7.30. Ci sono parecchi casi che riguardano le spese sanitarie, che sono sempre un po' il cruccio della compilazione del 7.30, specialmente per chi cerca di fare di far da sé, e oramai siamo in milioni che proviamo a sperimentare questo percorso autonomo di compilazione della dichiarazione dei redditi, con talvolta più di un patema d'animo, diciamolo. Allora, numeri abituali. Se volete parlarci di vacanze, nella prima parte della trasmissione con l'avvocata Barbara Puschiasis, vicepresidente di Consumerismo, potete utilizzare 800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta. Se invece volete utilizzare gli SMS e WhatsApp, 349 238 6666. Gli stessi numeri restano validi se volete prenotarvi o inviare dei messaggi per quanto riguarda la vostra dichiarazione dei redditi. Prima di tutto questo, grazie alla vigile assistenza, vigile e paziente assistenza di Marco Lombardo e alla sapida regia di Anna Elena Riva, io adesso andrei con un giornale radio del risparmio.
I soldi tenetevela sotto la matona.
Video uguale con Mentana e Giorgetti, l'ho ricevuto ieri su Instagram, ma si vedeva palesemente che era un falso, e infatti poi l'ho segnalato al sito, perché guadagni facili non esistono.
Grazie di questa ulteriore precisazione, quindi non solo Giorgia Meloni, non solo Fabio Panetta, il governatore della Banca d'Italia, ma anche il ministro dell'economia Giorgetti sono stati oggetto di questi deepfake, di questi video fasulli. Palesemente falsi, dice l'ascoltatore, sì, anche se talvolta non sono così riconoscibili, quindi bisogna prestare particolare attenzione. Intanto, mentre vi parlo, è in corso di svolgimento a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, l'assemblea annuale dell'ANIA, e ne sono già derivati alcuni lanci d'agenzia, specialmente per quanto riguarda i danni alle case e i danni catastrofali, come si dice. Nel 2023, ha spiegato la presidente dell'ANIA Maria Bianca Farina nel suo intervento, nel 2023 c'è stato un record di 6 miliardi di danni da catastrofi. E nel 2023, sono sempre parole di Maria Bianca Farina, l'industria assicurativa nel mondo ha pagato quasi 100 miliardi di euro per sinistri legati a catastrofi naturali. Il dato italiano per questo tipo di danni è di oltre 6 miliardi 5,5 causati da eventi atmosferici, 800 milioni dalle alluvioni in Emilia-Romagna e in Toscana. Per coprire i danni di questo tipo da parte delle aziende italiane, nei confronti di aziende italiane, le compagnie assicurative devono far fronte in media ogni anno a risarcimenti per 2 miliardi, sono sempre indicazioni che vengono dall'assemblea annuale dell'ANIA. Dove peraltro si ribadisce che siamo sottoassicurati noi italiani proprio per questo tipo di danni. Abbiamo parlato a lungo in una puntata di settimana scorsa, esattamente una settimana fa, martedì 25 giugno, delle assicurazioni per la casa, quindi anche con copertura da questo tipo di danni. Se volete potete riascoltare la puntata andando sul sito di Radio 24, radio24.it, oppure sulle maggiori piattaforme cercando appunto Due di Denari, la puntata di martedì scorso. A proposito di come dire, danni, salgono, dice l'antitrust, gli impegni presi con l'autorità, circa 128 milioni i ristori ai consumatori e alle microimprese da parte delle società dell'energia. Sono i procedimenti, sono gli effetti dei procedimenti dell'antitrust avviati per modifiche unilaterali dei prezzi di fornitura. Lo segnala la stessa autorità garante della concorrenza e del mercato. Una notizia che vi voglio ribadire: pagamenti digitali, il futuro lo sappiamo, è il presente ormai, il futuro sarà sempre più di pagamenti digitali, digitalizzati, quindi paghiamo oramai normalmente con il nostro cellulare, a volte con il nostro orologio digitale, la possibilità di pagare, insomma di utilizzare questi mezzi digitali è ampiamente avanzata e continua a crescere. Di tutto questo si occuperà il summit che si svolge giovedì qui al Sole 24 Ore, Payment Summit. Se andate sul sito 24 ore 20 trovate tutte le indicazioni per partecipare, perché l'evento, che si svolge dalle 9.30 alle 13, può essere seguito anche da remoto ed è il primo convegno che organizziamo su questo tema dei pagamenti digitali, sul futuro dei pagamenti digitali e, visto il tono con cui abbiamo cominciato questa puntata, sulla sicurezza dei dati quando si utilizzano questi strumenti. Infine, tanto per entrare in tema sulle vacanze, spostamenti per le vacanze, preparazione delle vacanze, attesa per le vacanze, vi voglio dire che purtroppo è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. Lo sciopero è proclamato dalle ore 21 di sabato 6 alle ore 21 di domenica 7 luglio. Ripeto, dalle 21 di sabato prossimo, dalle ore 21 di sabato prossimo 6 giugno, alle 21 di domenica 6 luglio, scusate, dalle ore 21 di sabato 6 luglio alle ore 21 di domenica 7 luglio. Viene questo avviso da una nota del gruppo FS. Non sappiamo dirvi quanto potrà incidere sugli spostamenti. Secondo la nota di Rete Ferroviaria Italiana, lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. In ogni caso, invitano a consultare i canali digitali delle imprese ferroviarie oppure i siti, insomma, di FS e degli altri operatori del servizio ferroviario, oppure il personale di assistenza clienti e le biglietterie. Che dire, speriamo, visto il periodo, magari che si trovi invece il modo di revocare questo sciopero, perché effettivamente cade in uno dei fine settimana che cominciano ad essere quelli importanti per le vacanze. E a proposito di vacanze, andiamo con l'avvocata Puschiasis.
Ciao, buongiorno. La copertura danni atmosferici, grandine, eccetera, sulle auto è quasi raddoppiata quest'anno, anche con le polizze, quelle online, eccetera, quasi raddoppiata.
È vero, lo abbiamo segnalato proprio una settimana fa, esattamente una settimana fa, nella nostra puntata, nel senso che ci hanno spiegato che si stanno vedendo da una parte gli effetti dell'inflazione del 2022, quindi in qualche modo, scusate il brutto termine, si scarica sui premi poi futuri quello che le compagnie hanno dovuto affrontare nel passato, quindi le spese di riparazione ovviamente hanno risentito dell'andamento dell'inflazione e quindi sono aumentate. Dall'altra, ovviamente, gli eventi climatici, come dire, danno sempre più motivo di ricorrere alle assicurazioni anche per quanto riguarda il proprio domicilio, la propria casa e i propri immobili, e quindi anche lì stiamo assistendo a incrementi importanti dei premi da pagare. Potrebbe essere già un motivo, come dire, il clima. Avvocata Puschiasis, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Potrebbe essere già un motivo per una qualche lagnanza, una qualche reclamo che possiamo obiettare, o purtroppo, insomma, il brutto tempo non è ancora tra le cose per cui ci possiamo lamentare durante le vacanze, lamentare e trovare un qualche ristoro, dico io.
Ma diciamo che sicuramente può essere un motivo per pensare a una bella vacanza in un paradiso terrestre dove magari riusciamo a fuggire da questi eventi calamitosi che hanno effettivamente portato a un incremento di queste polizze anche per la copertura dei danni da eventi atmosferici, grandine, eccetera. E anzi, in tanti casi abbiamo rilevato come diverse compagnie si siano anche sottratte rispetto al contraente dalla possibilità di rinnovare la polizza che avevano per la copertura da danni da grandine. Quindi sicuramente è un bel pasticcio, ecco, perché sta diventando troppo onerosa e appunto tante volte è impossibile da sottoscrivere.
Allora, Barbara Puschiasis, lo ricordo, l'ho detto all'inizio di puntata, lo ricordo ora nel ripresentarla, è la vicepresidente dell'associazione Consumerismo, quindi non solo oggi parliamo di vacanze rovinate, ma anche, diciamo, varie coperture che intervengono a favore dei consumatori. Converrebbe fare un'assicurazione in qualche modo legata alla vacanza, intendo, per il viaggio aereo ad esempio, o per non so, eventuali il cielo non voglia, problemi di salute che potrebbero presentarsi quando siamo nella località di vacanza. È una cosa che conviene fare per cercare di rendere meno amara il fatto di avere la vacanza appunto rovinata?
Sicuramente è una buona regola, soprattutto quando parliamo della vacanza importante, no? Durante l'anno, quindi soprattutto e solitamente quella estiva, perché ci permette di partire o comunque di prenotare con maggiore tranquillità, perché dovesse andare storto qualcosa, poi abbiamo la possibilità di recuperare il costo che abbiamo, insomma, sostenuto per prenotarci il volo, per prenotarci i servizi collegati alla vacanza, escursioni, eccetera, o per prenotare appunto l'alloggio e il vitto. Attenzione sempre quando andiamo a sottoscriverle, spesse volte utilizziamo piattaforme per prenotare le nostre vacanze, quindi per prenotare appunto sia i trasporti, sia gli hotel o i bed and breakfast, quello che insomma noi scegliamo, e ci viene già di default consigliata una copertura assicurativa, solitamente non una, ci sono più livelli di copertura assicurative. Quello che noi raccomandiamo è sempre prendersi il tempo giusto per poter leggere anche il contenuto delle polizze assicurative, per poi non trovarsi con brutte sorprese, perché ci possono essere delle esclusioni che magari non ci coprono in determinate situazioni. Quindi scarichiamoci appunto la polizza e le condizioni generali di contratto e leggiamole prima di andare ad accettare l'eventuale copertura, che comunque è sempre un costo. Ricordiamoci anche un'altra cosa, che nel momento in cui utilizziamo le piattaforme di prenotazione è bene utilizzarle attraverso un'app, quindi scarichiamo magari sul nostro cellulare l'applicazione della piattaforma e nel momento in cui iniziamo un percorso di prenotazione all'interno della piattaforma evitiamo, anche se sollecitati magari da chi ci propone il servizio o l'alloggio, di proseguire poi la prenotazione al di fuori della piattaforma.
È uno dei consigli, sì, è uno dei consigli che dà anche la Polizia di Stato, peraltro. La Polizia dice appunto: non, se avete cominciato una prenotazione, un acquisto su una piattaforma, restate nella piattaforma, anche se vi dicono no, ma passiamo alle vie brevi tra di noi, così spendiamo meno, eccetera. Evitiamo questo tipo di scoperte, perché poi spesso lì si celano anche delle brutte scoperte. Scusi, l'ho interrotta, avvocata.
No, appunto, evitiamolo sempre, e anche nei metodi di pagamento utilizziamo sempre metodi di pagamento tracciabili e sicuri. Quindi utilizziamo eventualmente la nostra carta prepagata che andiamo a ricaricare per l'importo esatto del costo della prenotazione per quella determinata operazione, oppure utilizziamo PayPal, eccetera, e questi ci permettono appunto di avere una copertura. Il fatto comunque di effettuare la prenotazione prenotazione all'interno della piattaforma ci dà anche una garanzia nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, e per qualcosa intendo ci rechiamo nel luogo di vacanza e nel luogo di vacanza le aspettative che avevamo vengono tradite, nel senso che l'immobile non è quello che c'era stato rappresentato o no, l'immobile è occupato ad esempio da altre persone.
Avvocato Puschiasis, in realtà le cose da dire sarebbero, ecco sì, avevamo perduto per un attimo la qualità della connessione, ma subitamente l'abbiamo recuperata. La ringraziamo del suo contributo. Noi ricordiamo consumerismo.it, è corretto l'indicazione di questo sito vostro?
Assolutamente sì.
Perché lì trovate, insieme a naturalmente a sempre il nostro radio, il Radio Consumatore, trovate delle indicazioni per appunto scongiurare brutte sorprese in vacanza. Guardatevi ovviamente dalle truffe, ma non solo, anche per avere qualche consiglio, qualche cautela, quali quelle che ci ha detto ora l'avvocata Barbara Puschiasis, che ringraziamo. Lei va in vacanza, avvocata?
Tra un po', quindi resterà ancora un po' tra voi e tra noi.
Molto volentieri, allora magari ricorreremo di nuovo a lei prima delle nostre vacanze. Grazie avvocato Puschiasis, adesso le borse.
Vai Meazza, bravo, bravo.
Di denari.
L'unico modo per diventare ricchi in fretta è comprare un future sull'Inter.
Presto che non resisto, Italo Disco, scusa se insisto, questa notte quello che preferisco è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore.
La cosa difficile della denuncia dei redditi è accedere al sito delle agenzie delle entrate.
Ciao, buongiorno. Il 730 precompilato, se è vero che funziona così bene, che è giusto, che nella maggior parte dei casi corrisponde con quello che si va a fare al CAF, l'INPS dovrebbe mandarlo a casa a tutti, uno se lo controlla e poi lo rispedisce firmato, che va bene, così si risparmia di andare al CAF. Ciao Paolo.
Non resisto, Italo Disco, scusa se insisto, questa notte.
Buongiorno, io non ho ancora presentato il 730 perché non riesco ad inserire la fattura per spese mediche, o meglio, per l'esattezza, lenti a contatto e liquidi lenti a contatto fatti presso una società straniera online, in quanto il sito da quest'anno prevede per ogni singola spesa l'inserimento del dettaglio, compresa la partita IVA, e il programma utilizzato dall'Agenzia delle Entrate sul loro sito non riconosce la partita IVA straniera.
Allora, Italo Fisco e non Italo Disco, ci permettiamo di fare questa integrazione ai The Colors per presentarvi, per dare il bentornato a Marcello Tarabusi. Dottor Tarabusi, dottore commercialista, socio presso lo studio Guandalini e soprattutto esperto per il Sole 24 Ore, Radio 24, in materia di dichiarazione di redditi in questo periodo. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno dottor Meazza, buongiorno dottoressa Rosciani, bentrovati.
La dottoressa Rosciani sta godendosi un meritato periodo di vacanza, meritatissimo, tornerà lunedì, ma non sta facendo la dichiarazione dei redditi, che io sappia, non si è assentata per questo motivo, dottor Tarabusi. Invece, ma questa cosa delle spese mediche sostenute all'estero non mi sembra banale, se posso, così lo dico da cronista. C'è un modo per ovviare al problema?
Sì, il modo c'è. Il problema effettivamente è un difetto di progettazione del software. Quando hanno costruito questo percorso semplificato, quello di cui abbiamo già parlato varie volte, che guida il contribuente nella compilazione, sostanzialmente consentono di documento per documento inserire le voci per poi ricapitolarle dentro al modulo della dichiarazione del 730, che così non dobbiamo compilare noi, lo compila in automatico il software. Chi ha progettato il software non ha pensato alle spese estere, che invece danno diritto alle spese sostenute all'estero alle stesse condizioni di quelle sostenute in Italia, danno diritto alle detrazioni e quindi sono pienamente detraibili. Nel caso delle lenti a contatto di cui parlava l'ascoltatore, bisogna verificare che si tratti di prodotti diciamo con il marchio CE, quindi dispositivi medici regolarmente commercializzati, perché se uno li acquista online da fuori dalla comunità europea prodotti che non hanno la marcatura CE è più complicato detrarli, perché essendo dispositivi medici bisogna che siano conformi alle norme del mercato unico europeo. Detto questo, e detto che bisogna avere la documentazione in italiano o, se in lingua straniera, va tradotta con traduzione giurata, tranne il caso in cui siano lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco, per le quali è sufficiente che la traduzione la faccia il contribuente. Se abbiamo tutti questi documenti possiamo detrarre la spesa, ma, come ha detto l'ascoltatore, in realtà ci viene consentito, quando inseriamo le spese, solo di farlo identificando con codice fiscale o partita IVA il fornitore, e il sistema, è vero anche questo, non è collegato nemmeno al sistema VIES, cioè a quel sistema che riconosce tutte le partite IVA della comunità europea. Per cui anche se il fornitore è un fornitore dell'Unione Europea, effettivamente non è possibile inserire la spesa. C'è però un modo per aggirare il problema.
Cioè, farlo digerire al software, mi verrebbe da dire, perché sì. Non lo riconosce, ma si potrebbe farglielo come dire, lo stesso inserire. Qual è questo modo?
Allora, il modo è bisogna tornare nella modalità di compilazione tradizionale e inserire l'importo sommandolo al totale del rigo E1 delle spese nel modello 730 precompilato tradizionale, cioè quello con soli righi del modello. C'è però un altro aspetto: se io nel frattempo me ne accorgo tardi e ho fatto tante altre modifiche, perderei tutto quello, perché tornando all'inizio perderei tutto quello che ho fatto. Allora anche su questo c'è un consiglio da dare: se abbiamo già fatto tante modifiche, si può scaricare alla fine del percorso di compilazione in modalità PDF il modulo compilato con i dati che risultano da tutte le modifiche che abbiamo fatto. A quel punto, conservando questo file che ha già i righi con i valori corretti sulla base di tutte le nostre modifiche, quando torniamo nella modalità tradizionale confrontiamo i numeri che ci propone la precompilata con i dati che erano venuti fuori dalla nostra compilazione e correggiamo i punti dove i valori sono diversi, e aggiungiamo le spese estere.
In pratica facciamo una bozza del modello, ci stampiamo una bozza del modello che poi usiamo per andare a correggere, andando però con il sistema non questo nuovo della precompilata, ma quello diciamo più standard, quello della compilazione rigo per rigo, che comunque spesso siamo costretti a utilizzare proprio per le spese sanitarie, anche se non sono sostenute all'estero, perché qualche volta o sono gli immobili o sono le spese sanitarie, così almeno a giudicare da quello che riceviamo sia qui a Radio 24 sia anche a Esperto Risponde punto il sole24ore.com, che è la storica lo storico sito per la storica rubrica più che quarantennale dell'Esperto Risponde, dove rispondono tanti appunto esperti, tra cui anche il dottor Tarabusi. Dottor Tarabusi, ma se va bene, ho mandato tutto ma mi sono sbagliato e me ne accorgo e ho già inviato, c'è un modo per rimediare ed è praticabile anche da un contribuente, non dico medio ma minimo? Faccia conto di dovermelo spiegare passo passo.
Allora sì, sì, c'è la possibilità, ce ne sono vari in realtà, perché dipende dal momento in cui io faccio l'invio e la correzione. La prima regola generale è che una volta inviato il 730 avrei potuto correggere quello precompilato annullandole, quindi tornando nella condizione di soggetto che non ha presentato il 730, solo entro il 24 giugno. Quindi oggi è tardi per annullarlo. L'annullamento significa che io risulto non aver mai presentato la dichiarazione. Questa opportunità oggi è consumata e quindi rimangono solo quelle di integrazione. Le integrazioni sono: io entro il termine per la presentazione del modello unico, del modello redditi, chiedo scusa, che quest'anno dovrebbe essere, se viene approvato il collegato, ulteriormente prorogato al 31 ottobre anziché al 15 come era stato anticipato con il decreto adempimenti di inizio anno, perché quest'anno abbiamo avuto anche un certo balletto delle scadenze. Dicevo, entro la data comunque di presentazione della dichiarazione dei redditi presento il modello cosiddetto redditi correttivo, cioè presento la dichiarazione col modello redditi che riporta i dati del mio 730 che erano corretti più quelli invece modificati che voglio correggere. decorso quel termine, entro il 25 di ottobre posso presentare invece il modello 730 integrativo. Qual è la differenza tra i due? Che il modello, se presento il modello redditi, dopo si applicano le regole del modello redditi, quindi il rimborso non me lo danno in busta paga, per esempio. Il rimborso lo devo chiedere all'agenzia o devo compensare il credito utilizzandolo, sì, per compensarlo con gli altri versamenti. Se invece voglio, perché ho magari trovato una spesa che non c'era e la voglio inserire, posso fare entro il 25 di ottobre il 730 integrativo, che è un 730 con il quale, attraverso solamente però CAF e professionista, quindi solo avvalendomi dell'assistenza fiscale, posso ricalcolare l'importo a credito e questo mi viene liquidato nella busta paga del mese successivo. Poi dopo ci sono i termini per le dichiarazioni integrative entro l'anno dalla scadenza del termine, ma dopo quelli, diciamo, si fa pagando delle sanzioni. Invece queste due modalità consentono correggere la dichiarazione senza sanzioni.
Restiamo sul tema delle spese sanitarie con l'aiuto che ci chiede Giuseppe, che ci ha chiamato da Cosenza. Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti.
La sua domanda.
Ho un problema, però mi rendo conto che forse è un problema mio, diciamo. Allora, io ho fatto delle spese sanitarie, sono arrivato, sì, quasi a 1000 euro di spese sanitarie. Siccome la faccio questa spesa alla stessa farmacia, sempre alla stessa, perché abito, sì, in una zona dove c'è quella farmacia, il farmacista però ha collegato un'altra persona, un altro codice fiscale. Cioè praticamente tutto il codice fiscale è uguale, cambia solo luogo di nascita.
Ah, ho capito, cambia
allora,
l'indicazione.
Ha pigliato, sì, un mio omonimo nato nello stesso giorno, alla stessa data, stesso anno, però in comuni diversi.
Comunque la sostanza, al di là di questa, diciamo, di questo caso, proprio di questa coincidenza, è che il codice fiscale è sbagliato. Si può fare qualcosa? È stato caricato il codice fiscale sbagliato, Tarabusi. Si può fare qualche cosa per far valere comunque queste spese? Perché immagino che a questo punto nella dichiarazione, la precompilata, nei materiali messi a disposizione, non ci siano.
No, saranno sicuramente nella precompilata del signore omonimo e con pari data, ma nato altrove, cioè si troveranno nella dichiarazione precompilata del titolare del codice fiscale errato. Questo è un caso piuttosto delicato, perché dal punto di vista del contribuente non è in possesso di un documento che reca il suo codice fiscale, e questo è un errore materiale che dovrebbe essere corretto dal farmacista, il quale dovrebbe, accortosi dell'errore, dovrebbe integrare la comunicazione a suo tempo fatta al sistema della tessera sanitaria, rettificando i dati e ragionevolmente anche pagando la relativa sanzione, che sono abbastanza salate, perché sono 100 euro per ogni errore di invio, per ogni documento di spesa inviato. Però questo
abbiamo perduto la comunicazione. Allora, mancano per avere la risposta completa, facciamo così, attendiamo dopo le informazioni sulla viabilità e mandiamo allora, recuperiamo il dottor Tarabusi dopo che abbiamo ascoltato le condizioni del traffico.
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
Questo era il 730, quello facile, è molto facile, ci vuole un perito informatico.
Fate a dire che funziona divinamente quando, se vai a fare un 730 al CAF e hai un ritorno di imposte pagate tra ristrutturazione e spese mediche certificate che superi qualche migliaio di euro, ti dicono: potrebbe l'agenzia delle entrate dirti che hai troppi rimborsi? Cioè, siamo alla frutta o l'abbiamo già mangiata tutta la frutta? Avanti, dai.
Sogniamo Battisti, mi ritorni in mente.
Se ho ben capito, è più facile fare il progetto del ponte di Messina che fare il 730. Ciao Paolo.
Allora, sulla intelligibilità del modello non mi pronuncio, e faccio invece concludere Tarabusi sulla vicenda del codice fiscale sbagliato dal farmacista, che è il caso che ci è stato prospettato appunto da un ascoltatore che ci ha chiamato da Cosenza. Diceva, o il farmacista diciamo corregge il suo invio al sistema tessera sanitaria, oppure esisteva un'altra possibilità, dottor Tarabusi?
Tecnicamente no, perché con lo scontrino è complicato modificare la, cioè se fosse una fattura si può chiedere che venga emessa una nota di credito e venga riemessa la fattura con lo scontrino, con il codice fiscale corretto, anche diciamo nell'arco dell'anno dal momento dell'emissione. Mentre invece con lo scontrino è più complicato, perché il farmacista deve fare l'invio al sistema della tessera sanitaria e diciamo lo scontrino viene messo con modalità di memorizzazione informatica, quindi bisognerebbe andarci il prima possibile a chiedere che venga fatta la correzione. Ecco, questo è il problema. Adesso secondo me non c'è più niente da fare, io temo.
Purtroppo rischia di perdere il diritto al far valere queste spese nella sua dichiarazione. Sì. Chiosa sul messaggio che abbiamo ascoltato, dice: se hai tante detrazioni, tanti rimborsi, tante spese sanitarie, però in realtà c'è un limite, nel senso che non è che forse lì con il CAF non si sono tanto intesi con il contribuente, cioè esiste un limite per cui le entrate si riservano a di non erogare subito tutto il rimborso, b anche di fare ulteriori controlli, se ricordo bene la norma generale, Tarabusi.
È corretto, è assolutamente corretto, il limite è 4.000 euro, cioè i rimborsi superiori ai 4.000 euro entrano in una procedura particolare sulla quale, prima di dare il via libera al rimborso, vengono fatti dei controlli di regolarità, ma questo non vuol dire che il rimborso non arriva. Poi sono stati anche, ogni anno vengono fissati dei criteri di anomalia ulteriori rispetto al limite d'importo, anche quest'anno sono usciti a metà giugno del 2024 e sostanzialmente i criteri di anomalia sono: se la dichiarazione di quest'anno comporta un significativo scostamento rispetto agli anni precedenti, cioè abbiamo versato molto di meno, abbiamo spese molto superiori, insomma se ci sono delle variazioni significative rispetto agli anni precedenti, se ci sono altri elementi di incoerenza, dice il provvedimento, ma non sappiamo cosa esattamente quali siano questi elementi di incoerenza, e poi perché dice derivanti da dati esterni, quindi il confronto tra quello che dichiariamo noi e quello che risulta dalle banche dati, e il terzo è la presenza di irregolarità in anni precedenti. In questi casi l'agenzia si prende qualche giorno in più per assicurarsi che quel rimborso che viene richiesto sia effettivamente spettato, però i termini comunque non sono, stiamo parlando di 4 mesi se ricordo bene, il termine massimo di durata del periodo di questi controlli aggiuntivi. Quindi c'è un
aspetto legato agli importi che uno chiede a rimborso, se supera i 4.000 euro l'agenzia dice allora un attimo, non eroghiamo, non diciamo per dire al sostituto di imposta, il datore di lavoro o l'ente pensionistico, di erogare subito il rimborso. C'è un problema di due CUD, i due CUD sono, che io mi ricordi, adesso in realtà si dovrebbe dire due CU, chiedo scusa Tarabusi, però Antonio da Pisa insomma ha questo problema, mi pare di capire. Antonio, buongiorno.
Salve, buongiorno. Sì, volevo capire, io ho due CUD nel 2023, in pratica ho un debito IRPEF sicuramente, volevo capire le scadenze per poter rateizzare, cioè entro quanto devo presentare 730 per poter avere 5 rate per esempio.
Ma lei ha due certificazioni perché ha avuto due datori di lavoro?
O no? Sì, esatto, ho cambiato lavoro e quindi mi ritrovo
La facciamo aiutare dal dottor Tarabusi per quanto possibile. Naturalmente io invito sempre gli ascoltatori, casi molto complicati, se volete, oltre a espertorisponde.ilsole24.com, poi naturalmente potete scriverci duedidenari@radio24.it, però facciamo diciamo il possibile, se no l'agenzia di entrate, il CAF e i dottori commercialisti sono a disposizione. Tarabusi.
Allora, il versamento, in realtà poi anche quest'anno ci sono una serie di provvedimenti modificativi dei versamenti, quindi bisognerebbe vedere esattamente la casistica. Comunque tendenzialmente nel momento in cui si presenta il 730, se il 730 è a debito, in teoria la dovrebbero trattenere la somma, se è ancora in corso il secondo rapporto di lavoro, dovrebbero trattenere la somma a debito dalla busta paga successiva. Se invece ci sono degli importi da versare con modello F24, si seguono le scadenze ordinarie per le persone fisiche senza partita IVA, e a seconda del momento in cui si versa, si può versare anche con lo 0,40, 30 giorni dopo dalla scadenza. Quest'anno sono state in parte differite al 31 luglio e poi quindi a fine agosto col pagamento dello 0,40, ma a seconda del momento in cui si versa sarà il numero di rate che comunque devono concludersi, cioè il numero di rate sarà minore se si versa con la scadenza maggiorata dello 0,40. Se invece si versa alla scadenza ordinaria, si paga si può pagare una rata in più e quindi diminuire il numero delle singole rate. Spero di avere risposto in
maniera... Posto che mi sforzo di aggiungere una cosa, se però Antonio, il nostro ascoltatore, nel secondo lavoro, nel nuovo lavoro, ha ancora costanza di rapporto, cioè se è ancora dipendente del secondo datore che gli ha erogato la seconda CU, certificazione unica, a quel punto lui indicherà questo datore di lavoro, immagino, perché trattenga dalla retribuzione e provveda al pagamento delle imposte, dell'IRPEF dovuta.
Esattamente.
L'indicazione delle rate è sempre possibile nel 730, nella modalità appunto nel software dell'agenzia?
Direi di sì, questo bisogna che verifichi all'interno del suo software, però questo direi sinceramente che dovrebbe essere senz'altro così.
Allora, abbiamo parlato di spese estere, abbiamo parlato di errori nel 730. Dottor Tarabusi, qualche cosa che non abbiamo ricordato negli N casi che si possono presentare, perché ci sono ovviamente, come direbbero i poeti, più cose tra cielo e terra che nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. Però diversi casi sono stati sottoposti anche dai nostri ascoltatori, so.
Sì, ce ne sono vari. Allora, per esempio, un caso interessante che è emerso in questi giorni, cioè abbiamo scritto un articolo insieme a Cristiano Dell'Oste che è uscito proprio oggi, riguarda il problema degli affitti brevi. Cioè molti hanno scoperto, quest'anno ricevono dalle varie piattaforme online che hanno l'obbligo di fare la CU, ricevono delle CU, delle comunicazioni in cui viene indicata la trattenuta operata, in cui viene indicato come imponibile per le locazioni brevi il reddito al lordo delle commissioni. Gli anni precedenti, quando le piattaforme non applicavano le ritenute, veniva semplicemente comunicato l'ammontare netto dell'affitto, cioè al netto della commissione che il portale trattiene, e molti hanno dichiarato quello, ma in realtà bisogna sapere che quando la commissione dell'agenzia se è un'agenzia immobiliare che gestisce l'immobile o del portale che gestisce le prenotazioni, quello che noi dobbiamo dichiarare non è l'importo netto che ci viene riconosciuto a noi, ma è l'importo del canone che paga l'inquilino, quindi comprensivo della commissione che ci viene trattenuta dal portale o dall'agenzia.
Quindi
questo è un aspetto delicato.
Anche se non è nelle nostre tasche di persone che hanno affittato l'immobile, però dobbiamo dichiararlo ed entrerà nel calcolo di quanto dovuto, di quanto dovuto, giusto?
Questo per un motivo, che le spese non sono deducibili dal reddito di locazione. Se io pago l'IRPEF normale, ho una deduzione forfettaria del 5% che cresce in alcune zone dove ci sono obblighi di conservazione o nei fabbricati storici, eccetera, ma in generale il 5%. Se dichiaro invece con la cedolare secca, che è una tassazione un po' più bassa, non deduco nemmeno la quota forfettaria. Quindi le eventuali spese che sostengo, e una di queste ovviamente è la spesa per l'agenzia o per il portale, sono spese indeducibili. Quindi io devo dichiarare il reddito lordo, cioè il canone d'affitto pagato dall'ospite.
E rimango inciso, come dite voi, appunto del settore, anche per quell'importo. Dottor Tarabusi, lei lo sa che non può andare in vacanza.
Purtroppo lo so.
Gliel'abbiamo già detto, sì. Ci sarebbero moltissime altre domande. Io chiedo scusa alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ma appunto il tempo questo è, non possiamo dilatarlo ulteriormente. Ringraziamo della sua cortesia, della sua competenza il dottor Marcello Tarabusi, dottore commercialista. Io temo perché ci risentiremo ancora su queste vicende, dottor Tarabusi. Grazie.
Grazie a lei, dottor Meazza, sarà un piacere come sempre.
E noi torniamo domani.